Il mondo è cambiato, ma l'Europa è pronta? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this.
We've agreed that the UK, France and others will work with Ukraine on a plan to stop the fighting.
Це наша політика бути послідовним, незважаючи на те, що.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due convinti sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime rocambolesche 48 ore di grande attualità internazionale che saranno punteggiate come sempre da voi. 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo anche la nostra playlist Nessun Metallare Lontano, un po' la cifra stilistica che ci contraddistingue da alcuni anni, la trovate su Spotify, 287 brani non di puro metallo, attenzione, cerchiamo anche delle belle contaminazioni, 22 ore di tour mondiale alla scoperta del metal appunto contaminato, che secondo la mia modestissima opinione, condivisa da Gianmarco Ferronato ma non da Valeria Bernardi, è la vera world music.
C'è solo una regola, niente metal.
Tra poco saranno le 16.08, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 15.08 alla Lancaster House, nel cuore di Londra, dove ieri il premier britannico Keir Starmer ha detto che l'Europa è un bivio della storia.
You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field was silent, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ice cream smoke and horses' breath is a virgin into sudden death.
Siamo un bivio della storia, dice Keir Starmer, ma quante volte ci siamo detti che era arrivato il momento del Red Eratione, il momento della maturità, soprattutto per il continente europeo. Beh, stavolta è bastato un incontro alla Casa Bianca, tanto atteso quanto mediatizzato. Ben presto è diventato un incontro di box, due contro uno, in mondovisione, a mostrare praticamente che cosa l'amministrazione Trump potrebbe o potrebbe fare o non fare in Russia e in Ucraina. Tutti si sono chiesti se fosse una trappola, tutti si sono chiesti se sia trattato un modo, umiliando pubblicamente in mondovisione Zelensky, di renderlo ancora più debole e quindi riportarlo eventualmente nei prossimi giorni a un tavolo negoziale con una posizione ancora più vulnerabile. Ieri intanto vertice a Londra, si viaggia verso una coalizione di paesi volonterosi, si chiede una tregua di almeno un mese, aerea, navale, energetica. Ma è una tregua che si scontra con un dato di fatto, perché al momento Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di interrompere i combattimenti. Il tutto mentre aspettiamo giovedì, sarà una giornata importantissima, Consiglio Europeo straordinario, von der Leyen chiama all'unità, dice bisogna di spendere di più per la difesa. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi andiamo a sfogliare i nostri dossier. I quali ripartono gioco a forza dall'altro conflitto che ci riguarda da vicino, quello nella striscia di Gaza. Israele ha sospeso l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia. Il provvedimento è legato al rifiuto di Hamas di accettare il cosiddetto piano Witkoff per la seconda fase del cessate il fuoco, che sarebbe dovuto iniziare sabato. Il piano, che prende il nome dell'inviato statunitense per il Medio Oriente, prevede l'estensione del cessate il fuoco durante il periodo del Ramadan e della Pasqua ebraica e la liberazione di metà degli ostaggi vivi e di quelli morti durante il primo giorno di entrata in vigore del piano stesso. Al termine, se si raggiungerà un accordo su un cessato il fuoco permanente, saranno liberati gli altri rapiti vivi e i morti. Se Hamas continua a rifiutare il piano ci saranno delle conseguenze, fanno sapere le autorità israeliane, mentre Hamas accusa ci vogliono far morire di fame. La replica è strumentale, avete scorte per 4 mesi, subito la liberazione degli ostaggi, ribadisce Israele, sottolineando gli Stati Uniti accettano la nostra posizione e la riconoscono, mentre la destra israeliana tuona proponendo addirittura di ridurre le scorte d'acqua. Nel frattempo, secondo l'agenzia di stampa palestinese, questa mattina 2 civili sono stati uccisi dalle forze israeliane nel centro di Rafa, a sud della striscia di Gaza. Vi faccio sentire la voce di Giulio Cocchini, Emergency Coordinator di CESVI. Si trova a Deir al-Balà, nel centro della striscia, e ci racconta le ultimissime dal punto di vista umanitario.
Con il cessate il fuoco, centinaia di migliaia di persone che si erano rifugiate nella zona centrale della striscia sono ritornate verso Gaza City e Gaza Nord, sperando di ritrovare le proprie case, ma di fatto spesso trovando un cumulo di macerie. CESVI e le altre organizzazioni umanitarie hanno provato a seguire questo flusso di persone disperate. CESVI in particolare fornisce acqua potabile e kit igienico-sanitari, con enormi difficoltà logistiche e organizzative. L'unico elemento positivo era l'afflusso di una grande quantità di materiale umanitario, di beni di prima necessità. Tutta la comunità è riuscita a portare 600 camion al giorno, che è un numero molto molto importante. La difficoltà è stata semmai immagazzinare e poi distribuire tutto questo materiale che era arrivato. La decisione di Israele di ieri rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti, perché le scorte che si sono create dureranno solo pochi giorni, quindi abbiamo bisogno assolutamente che il flusso di aiuti riparta, e la richiesta di tutta l'intera comunità è che il cessate il fuoco regga e che soprattutto la condizione di accesso degli aiuti umanitari possa essere rispettata. In questo contesto già molto complicato è venuta a sommarsi la decisione del blocco dei fondi della cooperazione americana. CESVI non è direttamente impattata qua, ma in altri paesi. Molte altre organizzazioni hanno dovuto sospendere in tutto il mondo, ma anche qui nella striscia, dei progetti umanitari da un momento all'altro, e soprattutto in contesti così di emergenza. La sospensione di progetti di assistenza si misura in vite perdute ulteriori e ulteriore sofferenza.
La voce di Giulio Cocchini, Emergency Coordinator di CESVI, da Deir al-Balà, raggiunta dalla nostra Valentina Ternullo. Nel frattempo, mentre la tregua è davvero appesa a un filo, registriamo un attacco terroristico ad Haifa. La polizia israeliana ha riferito che questa mattina una persona è stata uccisa, altre 4 ferite, durante un accoltellamento a una fermata degli autobus accanto a un centro commerciale. La vittima, anzi l'attentatore, poi risultato anche ucciso da una guardia giurata, sarebbe un druso israeliano con doppio passaporto, anche tedesco. Tutto è pronto a Pechino per l'inizio delle cosiddette 2 sessioni, l'annuale raduno del Congresso Nazionale del Popolo e della Conferenza Politica Consultiva del Popolo. Sono i 2 organismi più simili a un Parlamento presenti nel sistema cinese. Le 2 sessioni si riuniscono una volta l'anno, essenzialmente per ratificare le decisioni prese dal Partito Comunista Cinese, e normalmente si tratta di appuntamenti politici densi di discussioni, ma senza troppi momenti di sorpresa. Quest'anno discussioni incentrate soprattutto sull'economia, domanda interna in calo, inflazione in aumento, mentre dagli Stati Uniti spirano venti di dazi e guerra commerciale. La polizia svedese ha aperto un'inchiesta per il presunto sabotaggio di un cavo sottomarino al largo dell'isola di Gotland. Ci sono stati problemi nel rifornimento d'acqua all'isola nel Mar Baltico a causa di questo danno, ha reso noto il quotidiano Aftonbladet. Secondo il secco comunicato della polizia svedese, il presunto atto di sabotaggio aveva l'obiettivo di lasciare l'intera isola senza rifornimenti idrici. Alla domanda se siano stati arrestati dei sospetti, la polizia si è rifiutata di rispondere. Ricordiamo che non è il primo, probabilmente non sarà l'ultimo atto di sabotaggio che avviene nel Mar Baltico. Tanti paesi coinvolti, Lituania, Estonia, Lettonia, Svezia, Finlandia, Polonia, ma anche la Germania. A proposito, in Germania, lo avete sentito anche dal GR, c'è almeno un morto, vari feriti, alcuni gravi, dopo che un'auto ha travolto la folla a Mannheim in Germania durante un affollato mercatino carnevalesco. Non è ancora chiara la matrice, Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Quello che sappiamo dai testimoni oculari è che un grosso SUV nero è piombato sulla folla ad alta velocità. Ieri il presidente ad interim della Siria, Hamad al-Shara, conosciuto come anche al-Jolani, che era il suo vero nome di battaglia quando marciava da Aleppo verso Damasco, ha annunciato la formazione di una commissione di esperti che avrà il compito di redigere la bozza di una dichiarazione costituzionale che sia di transizione in vista della realizzazione di una nuova costituzione per la Siria. Anche perché, come sapete, la Costituzione era stata sospesa dopo lo scorso dicembre dal governo di transizione, rimpiazzato con quella rivoluzione armata guidata proprio dal Jolani e che aveva deposto Bashar al-Assad. Nella commissione, registriamoci, sarà una sola donna, Baia Mardini, giornalista e attivista curda per i diritti umani, ma anche ricercatrice di diritto internazionale. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno i prossimi approfondimenti. Qui a Nessun Luogo Lontano, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, torniamo a quelle ore 17, ora italiana, naturalmente di venerdì, quando gli occhi sbigottiti di mezzo mondo erano concentrati nella sala ovale.
Non dirci come dobbiamo sentirci. Stiamo cercando di risolvere un problema. Non sei nella posizione di dirci cosa fare. Non sei in una buona posizione. Non hai le carte in questo momento. Con noi a spalleggiarti, forse hai qualche possibilità. In questo momento stai giocando a carte. Stai giocando a carte. Stai scommettendo con le vite di milioni di persone. Stai scommettendo con la terza guerra mondiale. E quello che stai facendo è molto irrispettoso nei confronti del paese, di questo paese. Ha mai detto grazie una volta? No, è andato in Pennsylvania e ha fatto campagna elettorale per l'opposizione in ottobre. Dovrebbe esprimere parole di apprezzamento per gli Stati Uniti d'America e per il presidente che sta cercando di salvare il suo paese. Signor Presidente, con tutto il rispetto, penso che sia irrispettoso da parte sua entrare nello studio ovale e assumere un atteggiamento litigioso con i nostri media. In questo momento voi state andando in giro a costringere i coscritti a combattere in prima linea perché avete carenza di soldati. Dovreste ringraziare il presidente perché sta cercando una soluzione al conflitto. Ho guardato e visto le storie e so cosa succede in Ucraina. Quando qualcuno visita il vostro paese, gli fate fare un tour di propaganda, signor presidente. Non è forse vero che avete problemi di reclutamento? E pensa sia rispettoso venire nello studio ovale degli Stati Uniti d'America ad attaccare l'amministrazione che sta cercando di prevenire la distruzione del suo paese?
Certo, a risentire a distanza di alcune ore, di alcuni giorni, le frasi pronunciate dal presidente americano Donald Trump, dal suo vice J.D. Vance, già di per questo abbastanza irrituale in quello che dovrebbe essere un bilaterale. Normalmente di alcune cose si discute a porte chiuse, normalmente alcune cose si fanno con i giornalisti presenti, ma poi quando si va alla ciccia, al cuore dei problemi, le porte sono saldamente chiuse per poi evitare esattamente quello che è accaduto. Beh, cos'è accaduto? Che sostanzialmente Zelensky ha ricevuto diretto montante, gancio, solo che erano in due a colpirlo. Ha tentato timidamente qualche replica, lo stesso Zelensky è riuscito anche a strappare una battuta a qualcuno che lo irrideva per il modo in cui era vestito, dicendo: beh, quando finirà la guerra nel mio paese mi comprerò un vestito magari bello come il suo, non così caro probabilmente, però dal punto di vista politico non vi è alcun dubbio, nonché lessicale, Volodymyr Zelensky è tornato distrutto da un incontro che secondo alcuni era addirittura una trappola premeditata dall'amministrazione Trump. Una cosa è certa: il mondo è cambiato, si è concretizzata plasticamente il fatto che quella che era una volta la Pax Americana rischia di diventare una guerra americana. Certo, non guerreggiata, non combattuta, ma evidentemente questo tipo di messaggi stanno costringendo il mondo a rispondere in un certo modo. E come risponderà il mondo e soprattutto come risponderà l'Europa? Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Cattolica. Vittorio, ciao, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, a che cosa abbiamo assistito venerdì sera?
Beh, ogni volta che lo risento è sempre più raccapricciante. Abbiamo assistito a un'aggressione, a un agguato nei confronti del presidente Zelensky, è un'aggressione nei confronti di tutta l'Ucraina e del popolo ucraino, veramente indecoroso, all'inversione della verità, al trattare l'aggredito come un aggressore e sostenere che questa amministrazione stia cercando di difendere l'Ucraina quando basterebbe che questa amministrazione acconsentisse a prestare delle garanzie di sicurezza all'Ucraina, e questo sarebbe una strada spianata verso la possibilità di un accordo nei confronti di Putin. E invece, siccome è troppo debole e incapace di, diciamo così, di bloccare l'aggressore, cerca di tenere ferme le braccia dell'aggredito affinché non si possa difendere. Io credo che sotto ci siano anche volgarissimi interessi materiali.
I volgarissimi interessi materiali potrebbero avere a che fare con le risorse minerarie, però rispetto alle quali l'accordo non è stato affatto firmato. Lo stesso Volodymyr Zelensky, Vittorio Emanuele Parsi, lo ricordo, dirige la Aseri, insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica, ha dovuto tenere un profilo molto molto basso e abbozzare con un amaro sorriso, dicendo: ringrazio comunque gli Stati Uniti, tengo la porta aperta, sono pronto a firmare quell'accordo. È come se a un certo punto Donald Trump avesse improvvisamente staccato la spina e il mondo non era pronto. Perché anche la stessa reazione europea a questo vertice che si è tenuto a Londra, a trazione britannica, Keir Starmer, il Consiglio europeo straordinario di giovedì, e una continua rincorsa di un'agenda statunitense erratica e impazzita, lo dico nel senso più stretto e più laico del termine, nel senso che non sappiamo che cosa deciderà di fare Donald Trump. E però, se il mondo insegue, evidentemente c'è un problema di mancanza di visione, di mancanza di autonomia strategica. Insomma, i nodi stanno venendo al pettine un po' dappertutto.
Beh, perché noi fino a 5 settimane fa eravamo abituati, nel bene e nel male, ad avere una visione complessivamente occidentale, in cui sicuramente gli Stati Uniti erano quelli che mettevano, diciamo così, le risorse per la sicurezza, e avevano chiaramente una grande capacità di far partire il dibattito su quale fosse la visione occidentale, ma gli europei avevano il loro ruolo, un ruolo politico di sostegno degli Stati Uniti e contemporaneamente di capacità di condizionamento degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti accettavano nella consapevolezza che la specificità della leadership americana e il fatto che questa leadership fosse avvertita come non minacciosa da così tanti paesi, mentre altre leadership erano avvertite come minacciose, pensiamo all'Unione Sovietica e tempi, sì. Pensiamo anche alla Russia di oggi e pensiamo anche alla Cina, nel momento in cui la Cina, diciamo così, articola anche una sua visione politica e strategica oltre a una sua postura economica. Beh, tutto questo dipendeva dal fatto che gli Stati Uniti avessero costruito un sistema di regole che sicuramente non era contro i loro interessi, non era contro le loro esigenze, ma faceva sì che questi interessi e queste esigenze dovessero tenere conto, entro certi limiti, anche degli interessi e delle esigenze degli altri. Trump ha tirato una linea sotto questo. Io sono convinto che sarà un danno anche per la sicurezza degli Stati Uniti nel lungo periodo, nel medio periodo. Nel frattempo però è ovvio che è un dramma per l'Ucraina ed è un grosso problema per l'Europa, che deve reagire. E su quello che tu dicevi dell'incalzare, diciamo così, della palla continuamente spostata in avanti o da tutte le parti del campo, beh, questo penso che corrisponda a una strategia ben precisa, che è quella di continuamente, diciamo, spararla sempre più grossa, così gli altri sono costretti a inseguire e si perde quell'effetto che le sparate sono completamente distaccate dalla realtà.
e in parte abbiamo visto come anche i tentativi di alcuni leader europei, sto pensando lo stesso Macron, lo stesso Keir Starmer, che hanno dovuto correggere, lo stesso presidente nella sala ovale, proprio perché alcune volte le aveva sparate troppo grosse sugli aiuti militari, per esempio, in qualche modo stanno riscrivendo anche una grammatica di relazioni internazionali. Qual è il rischio più evidente che vedi all'orizzonte? La divisione dell'Occidente, perché il Cremlino, per bocca di Peskov, ha detto esattamente questo: finalmente l'Occidente mostra la sua vera faccia, è un Occidente diviso, è un Occidente debole. Scopo raggiunto?
Beh, sicuramente questo sta indebolendo, o se vuoi ha messo in soffitta per sempre, per questi 4 anni, ma 4 anni sono un tempo enorme, il concetto di Occidente, che era nato appunto con quelle caratteristiche di cui parlavamo prima, e non può essere un'altra cosa. Però in questo momento per noi è più importante che all'interno di questo disastro non venga travolta anche la possibilità di una unità e identità europea. Perché questo è il punto: inseguire, diciamo così, l'Occidente, se è morto come la luce di una supernova, non serve a niente. Se è vivo, costruire l'identità europea, rafforzare l'Europa, sarà solo un contributo che noi daremo alla possibilità di fare tornare quell'Occidente in vigore. Quindi comunque non ha nessun senso mettersi, diciamo, di traverso alla prospettiva di una maggiore capacità europea, sia in termini di difesa sia in termini di posizione politica unitaria. Questo è il punto, secondo me.
C'è un ma gigantesco, anzi mi permetto almeno due ma giganteschi. Primo, l'Europa è lenta. Rispetto a un mondo che gira così vorticosamente è molto molto lenta, tanto che vertici informali come quello di Londra si convocano prima del Consiglio straordinario europeo. Secondo, dentro l'Europa si litiga e quindi bisogna ricorrere a meccanismi tipo coalizioni di volenterosi. Insomma, se non vogliamo cercare la supernova, Vittorio, almeno che sia una stellina, ma una stellina degna di questo nome, non un piccolo satellite.
Certo, però le cose si fanno più velocemente, ma non per questo, diciamo così, illudendosi, mi spiego. Non c'è dubbio che le istituzioni europee, così come sono, non sono state costruite per muoversi agevolmente in questa situazione, per cui i vertici straordinari sono il tentativo di portare in una sede informale dove non possono verificarsi veti definitivi, sì, la discussione sui punti che sono aperti. Quindi mi sembra un'operazione saggia. In questo caso poi c'era l'obiettivo importantissimo di consolidare questo riavvicinamento tra Gran Bretagna e paesi dell'Unione Europea e Unione stessa, al di là del fatto che istituzionalmente, certo, queste due entità resteranno separate, così come la Turchia resterà fuori, il Canada resta nel continente americano e via discorrendo. Dall'altra parte c'è il fatto che questi passaggi devono essere fatti cercando le vie attraverso le quali si possono raggiungere. Certo che è importante che a un certo punto alle dichiarazioni di principio seguono i fatti, e questo è particolarmente difficile per alcuni paesi più che per altri. Il nostro paese in questo momento sta dimostrando come, insomma, no, l'equilibrismo e l'ambiguità, quando sei sulle dichiarazioni si vedono, ma in qualche modo possono essere ogni volta camuffate con un silenzio, un ritardo, un'ennesima precisazione. Poi quando si va ai fatti bisogna vedere chi ci sta, chi non ci sta. E se noi non ci staremo, vorrà dire che tutto quel castello che è stato costruito in Italia sul fatto che l'Italia ha rioccupato il posto che merita nel sistema internazionale, neanche fossimo tra le due guerre, come retorica del discorso, era tutto una chiacchiera, come è successo tra le due guerre, guarda caso, quando c'era il regime di Mussolini. Per cui su questo secondo me bisogna essere molto molto franchi e molto esigenti in qualche modo, no? Bisogna scegliere. Dopo uno può scegliere legittimamente tutto quello che vuole, l'importante è che lo si dica e si spieghi come stanno insieme poi la difesa della libertà e della sovranità di un paese con la scelta tra il vassallaggio rispetto agli Stati Uniti o il vassallaggio rispetto alla Russia di Putin. Perché allora questo è il punto, no?
Chiarissimo. Io ringrazio Vittorio Emanuele Parsi, dirige la SERI, insegna relazioni internazionali alla Cattolica. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Vittorio. Noi andiamo a sentire un po' di numeri, quelli dei mercati, come reagiscono in questi momenti così turbolenti, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano
We've agreed that the UK, France and others will work with Ukraine on a plan to stop the fighting.
Abbiamo concordato con la Francia e altri paesi che lavoreremo insieme a un piano per porre fine alla guerra. E poi discuteremo di questo piano con gli Stati Uniti per portarlo avanti tutti insieme. Lo scopo di questo incontro era di riunire i nostri partner intorno a questo obiettivo comune, intorno alla necessità di rafforzare l'Ucraina per sostenere una pace giusta e duratura, per il bene di tutti noi. Il nostro punto di partenza deve essere mettere l'Ucraina in una posizione di forza, in modo che possa contrattare al tavolo dei negoziati. Stiamo quindi raddoppiando il nostro sostegno. Ieri sera il Regno Unito ha firmato un prestito di 2,2 miliardi di sterline, garantito dai profitti dei beni russi congelati, e oggi annuncia un nuovo accordo che consente all'Ucraina di utilizzare 1,6 miliardi di sterline dei finanziamenti per l'esportazione del Regno Unito per acquistare più di 5.000 missili da Belfast. Così saranno creati molti posti di lavoro nel nostro brillante settore della difesa e l'Ucraina potrà difendere le infrastrutture ed essere più forte nel garantire la pace quando arriverà.
Le perentorie, in parte anche muscolari a sentire i numeri, affermazione del premier britannico Keir Starmer, che fra l'altro mentre vi parlo sta riferendo proprio al Parlamento. Il tutto sullo sfondo del Consiglio Europeo straordinario di giovedì. Cosa sta accadendo? Ancora una volta, nel raccontarvi questa storia dobbiamo aggiungere un sacco di ma. Perché? Abbiamo capito quello che è andato in scena venerdì alla Casa Bianca. Abbiamo capito che l'Europa prova a rincorrere, ma è divisa al proprio interno. Ma le sensibilità sono diverse. Ma anche la coalizione di volenterosi in realtà non è una coalizione esclusivamente europea, c'è appunto il Regno Unito, ma c'è la Norvegia, c'era persino il Canada, c'è persino l'insospettabile, inaspettata Turchia, e staremo a vedere che ruolo giocherà. Aggiungo altri ma, giusto per complicare la situazione, cari ascoltatrici e ascoltatori, i cinesi hanno sostanzialmente escluso la presenza di peacekeeping cinesi assieme a quelli europei. La Russia al momento assolutamente non vuole un cessate il fuoco, ma leader europei come Starmer e Macron dicono almeno un mese di tregua, almeno un mese di tregua aerea, navale e stop a colpire le infrastrutture energetiche. Insomma, che tipo di Europa si prepara per il vertice importantissimo di giovedì? Jacopo Garibazzi, Barigazzi, senior correspondent, firma di politico.eu. Jacopo, ciao, buongiorno, ben trovato con noi.
Ciao.
Allora, tutti dicono che è il momento della verità. Qual è l'ostacolo più solido che vedi per il Consiglio straordinario di giovedì? Cioè, che cosa potrebbe scaturire giovedì di realmente concreto?
Ma veramente concreto potrebbe scaturire due cose. La prima è una qualche indicazione più precisa sulla quantità di soldi di questo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Io avevo trovato un documento lunedì scorso, un documento che parla di 1,5 milioni di munizioni e poi difesa missilistica e tante altre belle cose, però nel documento la cifra è indicata con XXX, perché deve ancora essere decisa. La settimana scorsa si parlava dei 6-20 miliardi e adesso bisogna capire se questa cifra qua andrà ulteriormente a salire, ma il problema qua è uno, che su questa parte qua dell'Ucraina sarà impossibile andare a 27. L'Ungheria ha già detto, certo, che tutta quella parte lì non la vuole vedere, e quindi in qualche modo giovedì potrebbe essere anche un primo germe di una nascita di qualche cosa, insomma, come la NATO dovrà trasformarsi, diventare qualche cosa d'altro, e anche l'Unione Europea a livello di difesa militare dovrà iniziare un percorso di trasformazione in qualcosa d'altro. E quindi se questo pacchetto dovesse essere appoggiato dai leader, magari anche con un'idea dei soldi da metterci più precisa, non potremmo fare un titolo che la UE manda nuove armi, perché non sarà la UE.
Certo.
È un'altra cosa, sono i 25, saranno 25, la difesa ci metterà sempre più davanti a differenti format dove su alcune cose riusciranno ad andare avanti a 27, ma su tante altre invece si andrà avanti con coalizioni di volonterosi, con altri tipi di formato. E quindi da giovedì potremmo incominciare, c'è già chi dice in città che inizia nei primi passi verso la Defense Union, e la Defense Union sarà una cosa tipo Schengen, insomma, non appunto 27. Però insomma il problema è questo, che hanno bisogno di avere qualcosa da annunciare, non può essere solo una foto opportunity, perché sennò il giorno dopo i titoli sono devastanti. E però non è ancora esattamente chiaro che cosa possano veramente annunciare, quindi ci sono anche voci che possa durare anche venerdì mattina, nel caso che non trovino questo deliverable, questa cosa da annunciare per far vedere che l'Europa c'è e batte un colpo.
E fra chi potrebbe fare titoli devastanti, ne state ascoltando proprio la voce, Jacopo Barigazzi, senior correspondent, firma di politico.eu, conosce molto bene i corridoi di Bruxelles, respira e tasta il polso della città che giovedì ospita un consiglio straordinario tanto importante quanto storico, perché è la prova di maturità. Un po' frustrante per europeisti convinti pensare che alla prova del 9 non sarà la UE a rispondere, ma sarà qualcuno dentro alla UE, qualche membro volonteroso. Qualcuno potrebbe leggerlo a mezzo pieno, mezzo vuoto, questo bicchiere, dicendo: beh, alla fine, quando le sfide sono davvero decisive, l'Europa non c'è, c'è qualcuno da parte dell'Europa. Qualcuno potrebbe invece dire: beh, almeno che ci siano i volonterosi in seno all'Unione Europea. 349-238-6666. Se la Russia sta avanzando, perché non considerare il male minore, ovvero una pace dolorosa ma che ponga fine alle morti e alla perdita di territori ucraini, scrive un ascoltatore. Trump ha bloccato le forniture di armi all'Ucraina? No, se ne parlerà domani al Congresso. E così risponde un ascoltatore, uno scoop del New York Times. Mi spiace vedere come l'Europa continui a pensare di parlare a Trump come una persona ragionevole. Gli Stati Uniti sono inaffidabili, non sono più al nostro fianco. Se prendiamo per vera, Jacopo Barigazzi, la lettura del nostro ascoltatore, c'è un insormontabile problema diplomatico. Perché se non saranno gli Stati Uniti a far scoppiare la pace, dovrà essere l'Unione Europea. Ma al momento l'Unione Europea, oltre a essere un po' un divaga nelle posizioni, ha appena varato il 16° treno di sanzioni contro la Russia. Cioè non è nella posizione di poter aprire un dialogo con la Russia. Qua siamo al paradosso che l'unico che può riaprire, lo ha già fatto, il dialogo con la Russia è esattamente l'inquilino della Casa Bianca. È l'unico a cui danno credito i russi, è l'inquilino della Casa Bianca. Dette in altri termini, l'Unione Europea sembra essere fuori dai giochi, se non per dare armi e dare meccanismi sanzionatori.
Questo è il grande rischio, però come ho detto quello che c'è dal carcere tedesco, questi sono 5 minuti e mezzanotte per l'Europa, quindi è qualcosa lo deve tirar fuori. Detto questo, però, ci sono due o tre cose che sono un po' più. La primissima è che il piano di pace di Trump comunque avrà bisogno in qualche maniera di truppe europee, e lui non vuole mandarci nessuno, sì. E quindi in qualche maniera anche lui ha bisogno degli europei. Quindi la seconda è che sì, è vero che il momento Trump è quello che può fare un accordo di pace, ma è anche vero che ci aveva provato, se ti ricordi, anche Macron, ti ricordi quella tavolata lunga, certo, con Putin, e Putin non mandò via, ma c'è un nodo che è visto in maniera molto diversa fra Bruxelles e Washington. Cioè qua c'è abbastanza la convinzione che qualsiasi accordo di pace verrà fatto con la Russia sarà solo questione di tempo prima che la Russia attacchi ancora. Perché se si sentirà ferita, attaccherà perché ferita, se si sentirà vincitrice, attaccherà perché vincitrice. Ma in ogni caso siamo entrati all'interno di una sfera di ridefinizione delle sfere di influenza e di un linguaggio di potere con cui o tu hai quel potere lì o non giochi il linguaggio. Perché Trump parla con Macron e con Starmer? Perché hanno potenze nucleari ed eserciti in forma decente. Quindi è tutto un linguaggio di potere a cui noi europei non siamo abituati, e per questo appunto Macron sta giocando questo ruolo di ponte che la Meloni può giocare solo fino a un certo punto, perché appunto non è una potenza nucleare, e Tusk lo può in qualche maniera giocare, il premier, sì, polacco, per dare 4-7 della difesa. Insomma, loro di questa amministrazione americana capisce solo il linguaggio del potere, e per questo appunto solo quelli che in qualche maniera possono esercitare un potere si seguono al tavolo. tavolo. Però appunto è una sfida esistenziale, perché se poi viene fatto un accordo di pace come quello di Minsk, che poi dura qualche anno, e dopodiché Putin si prende il resto dell'Ucraina, insomma, senza la NATO, rischi che tutte le sfere di influenza vengano ad essere ridisegnate. E quindi tu adesso parli con i diplomatici bulgari, ti dicono che hanno paura che torneranno ad essere sotto, certo, sotto Mosca, e parli con i polacchi e ti fanno la battuta che per fortuna che ci sono i paesi baltici, ma fra di loro e la Russia. Insomma, c'è tutta una ridefinizione in gioco che è appena iniziata, e che se giocata male dall'Europa, allora ha ragione Mark Rutte quando dice o facciamo qualcosa o è meglio che ci andiamo a imparare il russo. Insomma, sono non per tutti noi, ma per un pezzo del continente, c'è questo rischio. E quindi è una situazione pericolosissima, proprio perché appunto non l'Europa non ha ancora gli strumenti per affrontarla. Però insomma si vedono chiaramente, poi se quando vedi che l'unico interesse che hanno in comune Putin e Trump è distruggere un'Unione Europea, ti vengono anche, insomma, sembra così rilevante, però poi perché tutti quanti la vogliono morta?
Forse perché un'Europa forte, potente, economicamente, militarmente, con autonomia strategica, dà fastidio un po' di persone in giro per il mondo. Domanda retorica di Jacopo Barigazzi, ho risposto comunque a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori, e ti ringrazio tantissimo. In bocca al lupo per giovedì, magari ci risentiamo, sarà la giornata clou, se sarà giovedì o venerdì. Spero in titoli morbidi da parte tua, lo ricordo, senior correspondent e firma di politico.eu. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Jacopo. Ciao. Tante reazioni al 349-238-6666. Gli Stati Uniti sono out, scrive qualcuno. Immagino che faccia riferimento a essere un po' fuori, diciamo, dalle regole alle quali eravamo abituate fino a qualche tempo fa. Qualcuno scrive: chi stabilisce quando e come serve una pace giusta? Chi stabilisce cosa è giusto? Le mamme delle abitanti del Donbass o della Crimea? Chi è così supponente a ergersi a giudice in questo caso? Non è meglio una pace e basta? Così Massimo da Milano. Domanda che ha del fondamento, ha ragione. Per questo esiste il diritto internazionale, il diritto umanitario, per esempio, per questo esistono i confini riconosciuti, esattamente per questo, per non affidare a un libero arbitrio, magari venato di politica o di certi colori, il giudizio su una certa azione. Poi torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, ma ce n'è uno in particolare che ci chiede conto di come stanno reagendo gli americani a quella scazzottata 2-1 nella sala ovale della Casa Bianca. Traffico e poi rispondiamo. Ciao.
Nessun luogo è lontano.
Il racconto degli ultimi concitati 3 giorni è partito proprio da Washington, dalla Casa Bianca, da quella sala ovale dove è andata in scena un'umiliazione per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Due le letture, una vera e propria trappola, dicono alcuni. Per altri potrebbe essere semplicemente depotenziare ulteriormente l'arsenale diplomatico di Zelensky, che continua a tenere un canale aperto verso Donald Trump, per poi magari reinvitarlo e strappare un accordo ancora migliore. Purtroppo non lo sappiamo. Pensate, è passato soltanto un mese dall'insediamento di Donald Trump e costantemente ci costringiamo a rincorrere dichiarazioni, minacce, ordini esecutivi, sanzioni, dazi, e cerchiamo con grande sforzo immaginifico di capire dove sta andando questo mondo. Tra le domande al 349-238-6666, come sta reagendo l'America? Qualcosa ve la posso dire io, qualcosa in più ce la può dire la nostra ospite. Quello che vi dico io è, per esempio, che J.D. Vance ha dovuto in tutta fretta lasciare una nota località sciistica perché è stato contestato proprio il suo arrivo. C'erano alcune centinaia di manifestanti che dicevano: state abbandonando l'Ucraina. C'è un po' di mal di pancia in alcuni ambienti repubblicani, c'è profonda delusione in ambienti democratici. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano, la professoressa Nadia Urbinati, insegna teoria politica al Dipartimento di Scienze Politiche della Columbia University. Professoressa, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, è difficile fare una media, diciamo, americana, cioè di come il cittadino americano abbia reagito a quello che abbiamo visto venerdì 17 ora locale, naturalmente. Però possiamo almeno andare per segmenti. Cioè, una parte dei repubblicani non è contentissima di come sono andate le cose. I democratici, manco a dirlo, hanno un po' di sangue agli occhi, però crede che quest'ennesimo gesto di grande, mettiamola così, stravaganza e irritualità diplomatica possa passare in cavalleria o è successo qualcosa di grosso per la politica americana?
Ma secondo me non passerà in cavalleria, cioè nel senso che è vero che c'è una reazione in tutto il paese, non è soltanto il Vermont dove Vance ha dovuto lasciare le campi da sci, e non è solo nelle città di tradizione democratica come New York, ma ci sono ormai diciamo scontenti un poco generali dovunque. Cosa produrrà? Cioè, per la prima volta gli Stati Uniti si trovano ad essere nemici dei loro amici, e questo è pesante da non solo digerire ma da gestire, perché non si sa più nemmeno la diplomazia come operare, perché mentre opera per arrivare a condizioni di pace c'è Trump che interviene per frenare le condizioni di pace, mentre dice di volere la pace. Ma tendiamo a identificare la pace con quello che lui dice deal. Deal è un affare, fare un affare, un contratto. La pace non è un affare. E lui invece la traduce in questo modo, per cui rende sempre complicato capire che cosa in realtà voglia.
La voce della professoressa Nadia Urbinati, Scienze Politiche, Columbia University. Tanti messaggi al 349-238-6666. È Trump a volere rivalità e poi conflitto e guerre, a dispetto del fatto che si dica che non ha mai iniziato un conflitto, cosa che invece è una tradizione più democratica dal punto di vista storico. Qualcuno ironizza, con amara ironia, siamo quasi in chiusura, possiamo anche citarlo, quello che noi possiamo fare è rifare Sanremo e far vincere Pupo, così un ascoltatore. Professoressa Urbinati, al di là di tutto questo, si sta ridisegnando un mondo, si sta ridisegnando un'influenza americana che, come diceva lei, ha dei paradossi, perché un conto è come dire, acuire delle distanze con dei nemici. Il nemico numero uno è naturalmente la Cina, non vi è alcun dubbio. Allo stesso tempo è acuire distanze con l'Unione Europea, che può anche essere vero che l'amministrazione Trump non voglia un'Unione Europea forte, però allargare così tanto l'Oceano Atlantico, a me quel braccio di mare non mi è mai sembrato così lungo, così periglioso e così pieno di ondate. La minaccia dei dazi e non soltanto. Lei che tipo di reazione si aspetta dall'Unione Europea? Perché da Bruxelles si continua a dire reagiremo ma non possiamo tagliare i ponti. È davvero così?
Beh, io capisco, e tutti capiamo, insomma, è come svegliarsi un mattino e scoprire di vivere in un'altra casa, non è la nostra, e quindi è difficile trovare i luoghi giusti, capire come muoversi, orientarsi. Però gli Stati Uniti hanno in questo momento un interesse ben chiaro sull'Europa. L'Europa, che finora è stata un po' troppo forte economicamente, è di peso, perché diciamo così, può avere delle capacità di controllo del mercato. Pensiamo a tutto il regolamento su tutte le forme di mercato a livello globale, non sui prodotti. Questo non lo vuole gli Stati Uniti. Sì. E infatti i grossi monopoli, quelli di Google, di Amazon, sono in un perenne rapporto, diciamo, legale, per evitare di pagare tasse eccetera. Quindi c'è un problema serio. La forza dell'Europa, che è una forza di tipo regolamentare o regolamentativo, mi scusi, il mio inglese è pessimo, non va d'accordo con la mentalità imperiale che in questo momento l'America ha, non imperiale nel senso di diciamo coprire una parte del mondo, ma imperiale a livello globale. Quindi credo che l'Europa debba essere più attenta a marcare la propria autonomia.
Grazie mille alla professoressa Nadia Urbinati. Col suo invito chiudiamo il viaggio di quest'oggi. Lo ricordo, insegna teoria politica al Dipartimento di Scienze Politiche a Columbia University. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Nel frattempo propongo a Valeria Bernardi, per il suo piacere, di entrare in punta di piedi alla House of Commons di Londra, lì dove Keir Starmer ha appena detto: non possiamo accettare un accordo con l'Ucraina che renda l'Ucraina debole.
And are continuing in that work, because for me the single most important thing is lasting peace in Europe and Ukraine, and nothing is going to deter me from that or,
la cosa più importante è una pace duratura in Ucraina, ma anche in Europa. Sembra quasi di sentire parlare un Keir Starmer ancora appartenente al condominio dei 27. Gli strani paradossi che questa convulsa attualità internazionale ci consegna quotidianamente, e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano naturalmente è pronta a raccontarvela giorno per giorno, seguendo una regola molto molto semplice, cioè che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, appunto, e darvi appuntamento, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir.